Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 4. Il titolo di oggi è la gioia di amare. Perché non basta amare, bisogna essere felici di farlo. Non basta amare il prossimo. Se io non sono felice di amare il prossimo, il mio è vero amore, mi chiedo? No. La gioia di amare. Seconda Corinzi 7, 4. Partiamo da qui, da quello che scrive l'Apostolo Paolo alla Chiesa di Corinto. Grande è la franchezza che uso con voi e molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Voglio sottolineare, come con un evidenziatore, l'Apostolo scrive: sono pieno di consolazione e poi sovrabbondo di gioia, cioè ho una gioia incontenibile, sono carico, ho fatto il pieno di gioia nonostante la situazione, anche nelle prove, cioè in ogni tribolazione. E un'altra versione della Bibbia rende così: sinceramente sono molto fiero di voi, malgrado tutte le sofferenze, Dio mi riempie di gioia e di consolazione. A che livello è la tua gioia nell'amare Dio e nell'amare gli altri? Se fosse come il serbatoio del carburante, della moto, dello scooter o della macchina o del camion o del furgone, a che livello è la tua gioia di amare Dio e gli altri? Ho letto in un libro sull'educazione cristiana, sull'aiutare i figli a crescere secondo la volontà di Dio. Ho letto questo, è una lunga citazione, quello che sto per dire non lo attribuite a me, non è farina del mio sacco, ma sono pienamente d'accordo. La maggior parte dei genitori di solito, elevano due preghiere per i loro figli. Io ancora mi ritrovo a cadere regolarmente in questa trappola. La nostra prima preghiera di solito è: Dio proteggili. La seconda è: Dio cambiali. C'è qualche amen, c'è un assenso, vedo in sala. Poi continua l'autore: Dio mi introdusse a una terza preghiera che suona così: Dio, grazie per il modo in cui tu sei al lavoro nella vita dei miei figli. Grazie per la gioia di vivere con i miei figli. Grazie per il privilegio di passare la mia vita con loro. Le preghiere di ringraziamento, continuo a citare, hanno aggiunto una nuova dimensione al mio ruolo di genitore. Cerco di ringraziare Dio per i miei figli più di quanto gli chieda di cambiarli. Questa abitudine mi ha dato una nuova prospettiva. Quando pregavo per la loro protezione, volevo scacciare la paura. Quando pregavo semplicemente che Dio li cambiasse, avevo perso di vista i loro punti di forza. Sei d'accordo con quanto letto? Penso che valga per tutti i genitori, ma valga, sono convinto, per i figli in relazione ai genitori, perché sfido i figli che non abbiano mai pregato, non me lo dite perché non ci credo: Signore, abbi cura di papà, di mamma, Signore, proteggi i miei genitori. Ma quante volte noi figli abbiamo chiesto: Signore, cambia la testa di papà, di mamma, Signore, cambia, modifica, se è possibile, Signore, il loro carattere, modella la loro personalità. E tante volte siamo così concentrati dal chiedere il cambiamento dei nostri cari o amici, colleghi, che perdiamo di vista un aspetto fondamentale: ringraziare Dio per la nostra famiglia, per il nostro ambiente di studio, di lavoro. Ringrazi Dio per la tua chiesa? Lo fai davvero? Quante volte? Che i nostri familiari, che ogni persona cara possa dire di noi che siamo i loro principali motivatori, direi incoraggiatori, fatta eccezione per lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è in assoluto la persona divina che ci incoraggia, vero, che ci aiuta, che ci dà forza per andare avanti. Ma io voglio trovarmi dalla parte di chi incoraggia i familiari, i fratelli nella fede, le sorelle in Cristo, gli altri. Che gli altri possano sempre contare su di noi, sapendo che saremo quelle persone, forse poche al mondo, che le accoglieranno sempre con gioia. Spesse volte siamo reduci da giornate in cui è stata come una partita di rugby, di football americano, come una, non lo so, un duello di spade. A volte ci sono giornate in cui subiamo tanti attacchi, tante accuse, o sguardi storti, sguardi strani, sguardi cattivi. Quanta sospettosità a volte riceviamo, quante frecciatine, quanti affronti. Ed è bello tornare a casa, è bello rivedere un credente, un amico, un'amica, ed essere accolti con gioia, con un sorriso, anche quando abbiamo sbagliato. Ti capita di sbagliare? A noi che capita, ci solleva, ci consola essere accolti da un sorriso benevolo per dire: dai, vai avanti, dai, supera. Coraggio, è successo anche a me. Dai, non perdere la speranza. Notiamo come sempre, spesso, l'Apostolo Paolo parli degli altri credenti, alcuni dei quali i suoi figli spirituali, cioè venuti alla fede attraverso la sua predicazione del Vangelo. L'Apostolo Paolo parla degli altri, dei credenti, delle chiese, del prossimo, con gioia, con gratitudine, con fierezza, con positività. Per esempio, a parte quello che abbiamo letto all'inizio, quando l'Apostolo Paolo dice di essere pieno di gioia per la Chiesa di Corinto, l'Apostolo dice: io sono fiero di voi. Ma i membri di Chiesa di Corinto avevano dato sempre motivo a Paolo di essere fiero di loro? No. In Chiesa a Corinto c'erano un sacco di problemi. Io non so quale pastore oggi, conoscendo la tipologia di Chiesa, accetterebbe l'incarico di condurre la Chiesa di Corinto. Io non lo so. Non lo so quante telefonate, quante lettere o quanti tentativi ci sarebbero per convincere oggi un pastore ad accettare di diventare pastore della Chiesa di Corinto. Non so quanti, per carità, non sia mai, Dio ce ne liberi e ce ne guardi, ci sarebbero. Eppure la Chiesa di Corinto è amata dall'Apostolo Paolo. E spesso i pastori sbagliano a lamentarsi delle loro chiese. Spesso sbagliamo a parlare male dell'altro, degli altri, della nostra famiglia, dei nostri amici, del nostro posto di lavoro. Spesso io sbaglio, ho sbagliato, forse sbagli anche tu. Perché a volte siamo così presi dalle cose negative che viviamo da dimenticarci che quella persona, che quella famiglia, che quella situazione, che quel servizio sono un dono di Dio. È Dio che ti ha donato a me. Io dovrei ricordarlo sempre. Dicevo prima, lunga parentesi che ho fatto, qualcuno ha dimenticato anche l'apertura di questa parentesi. Notiamo, dicevo, come l'Apostolo Paolo, non solo per la Chiesa di Corinto, ma anche per quella di Roma, parla di gratitudine, di gioia per loro. Romani 16, per esempio, dice: quanto a voi, la vostra obbedienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati nel male. Paolo poteva scriverlo in merito alla chiesa di Corinto, multiproblematica. Io alcune chiese le definisco multiproblematiche, e sicuramente Corinto era in cima alla lista, la lista che io avrei fatto all'epoca. Immaturità spirituale, compromesso morale, accuse, egoismo, disparità, discriminazioni. Ma come vuoi definire una chiesa così? Eppure l'Apostolo Paolo vede quelle persone con la lente dell'amore di Dio, persone amabili, persone preziose, per cui vale la pena spendere il proprio impegno, la propria fatica, il proprio ministero, prepararsi per predicare, persone per cui scrivere, persone per cui dedicare mesi o anni della propria vita. Ma anche Roma, la situazione non era perfetta, il quadro non era idilliaco, neanche nelle chiese cristiane di Roma. Eppure l'Apostolo dice: io sono felice per voi, voi siete la mia gioia, insomma. A Filippi, dove c'erano due credenti che litigavano, c'erano altri problemi, motivi di scoraggiamento, eppure sempre questo servitore di Dio scrive, Filippesi 1, dal versetto 3, io ringrazio il mio Dio per il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Mi sfido e ti sfido a cambiare prospettiva, a cambiare atteggiamento nelle relazioni. Non guardiamo soltanto quello che è andato storto, non guardiamo soltanto le cose in cui non ci siamo trovati, non ci siamo capiti, forse ne è nata addirittura una lite con qualcuno. Non guardare solo alle cose negative. Prega per le persone con cui hai conflitti. Prega per quelle persone. Se nomini quelle persone davanti a Dio in preghiera, sarai aiutato nel rapporto con quelle persone. Io non conosco nessuno che un attimo prima ha pregato per quella persona e un attimo dopo l'ha presa a sberle. Voi conoscete una testimonianza di questo tipo? Cosa avrebbe detto in preghiera quelle persone? Signore, dammi la forza, ma non troppo, se no lo appiccico al muro? Di solito quando preghiamo, rassicuratemi che sia così, se no chiedo la scorta la domenica. Io penso che quando noi preghiamo non chiediamo a Dio la forza per distruggere, demolire qualcuno, per fargli del male. Quando noi preghiamo, immagino che, come Gesù ci ha insegnato, chiediamo: Signore, dammi il tuo amore. Signore, aiuta me, aiuta quella persona, aiutaci ad andare d'accordo. Signore, fai maturare me, fai maturare quella persona. Aiutaci a trovare un incontro. Preghi anche tu così? Allora, se preghiamo anche noi così, come il Signore ci ha insegnato, è difficile che poi, qualche minuto dopo, tu arrivi, affondi il pugnale, il coltello. Signore, aiutaci. Dacci la gioia di amare. A Tessalonica non troviamo neanche lì la chiesa perfetta, la chiesa da manuale accademico. Anche Tessalonica, come chiesa, ha dei problemi. Per esempio, si era fatto spazio, si era fatto strada nella chiesa, perché a volte nelle chiese non si fa strada solo il Vangelo, ma anche delle idee curiose, idee strane, idee che non hanno a che fare con quello che Dio ci insegna attraverso la Bibbia. A Tessalonica un insegnamento era diventato dominante. Quale insegnamento, quale voce, quale teoria? Siccome il Signore Gesù sta per ritornare, non sappiamo quando, ma sembra molto presto, si erano licenziati, non andavano al lavoro, avevano perso la voglia, la grinta, la determinazione di fare affari, di cercare lavoro, di fare del proprio meglio per guadagnarsi da vivere e mantenere, sostenere la famiglia. Allora l'Apostolo Paolo deve ricordare alla Chiesa di Tessalonica, guardate che sono due argomenti che possono incontrarsi, cioè che il ritorno del Signore Gesù sia vicino e si avvicini sempre di più, ma che voi dovete essere persone responsabili, dovete andare al lavoro, anzi dovete essere produttivi, bravi, buoni lavoratori, lavoratrici, persone oneste che fanno il proprio dovere anche a livello lavorativo, non solo familiare. Ora, cosa dice l'Apostolo Paolo alla Chiesa di Tessalonica? Dice: sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Ma se tuo figlio non volesse andare a lavorare, lo saluteresti così la mattina svegliandolo? Tu sei la mia gioia, il mio vanto. Io non lo so, non lo so se lo farei, non lo so se dedicherei ai miei figli svogliati, pigri, non lo so, questo tipo di parole, questo tipo di espressioni. Dio ci ricorda qualcosa di importante. Prima che di fare il possibile per aiutare, per consigliare, per correggere, forse qualche volta per addrizzare una persona che amiamo, per metterla di nuovo sulla giusta strada, di base ci deve essere la gratitudine per quella persona. Ho fatto già riferimento alla genitorialità, all'essere genitori, al rapporto con i figli. I figli lo capiscono, posso dire, noi figli lo capiamo. Quando di base mio padre e mia madre mi accettano per quello che sono, ma mi consigliano per il mio bene, ma c'è l'accettazione per quello che io sono? Mi metto dalla parte dei figli. Ma c'è questa accettazione? O dai miei genitori vedo soltanto l'intento di cambiarmi, di raddrizzarmi, di modificare il mio modo di pensare, di ragionare, di affrontare la vita. Signore, aiuta noi tutti, figli, genitori, amici, parenti. Signore, aiuta noi tutti, in ogni dimensione della nostra vita. Dacci la gioia di amare. Gli altri lo vedono dal nostro sguardo. Se li guardiamo con amore, e magari con amore diciamo: io non sono d'accordo, non va bene, secondo me è sbagliato, ma c'è alla base l'accettazione? A volte non c'è, a volte non c'è l'accettazione, ci sentiamo sbagliati, gli altri ci fanno sentire magari sbagliati, cioè qualunque cosa che facciamo diciamo: tanto non c'è speranza. È così che vogliamo che gli altri si sentano? È così che noi amiamo sentirci, no? Allora impariamo dalla Bibbia, attraverso l'Apostolo Paolo oggi. Magari c'è una chiesa che ti ha causato un sacco di problemi. Le chiese del Nuovo Testamento possono essere oggi figura di persone, individui, situazioni, forse la tua famiglia, forse il tuo posto di studio, di lavoro. Impariamo dall'Apostolo Paolo, che dice in un'altra lettera, stavolta a Filemone, in una traduzione si dice: non puoi immaginare quanta gioia e consolazione mi ha dato sapere che il tuo fratello, il tuo amore, fratello mio, ha risollevato il cuore di coloro che appartengono a Dio. L'apostolo è un credente felice di amare. Chiesa di Corinto, io ti amo, nonostante i tuoi difetti, sono fiero di te. Chiesa di Roma, Chiesa di Filippi, Chiesa di Tessalonica, e così traspare dalle altre lettere indirizzate ad altre chiese. Paolo sta dicendo: io vi accetto per quello che siete, ma tutti possiamo migliorare. Il Signore è morto per darci una vita nuova, ma il Signore ha dato la sua vita non solo per donarci la salvezza, ma anche una possibilità continua di maturità umana, spirituale, di crescita umana, spirituale. A volte siamo costantemente appesantiti, ha scritto qualcuno, piuttosto che grati per l'esistenza dei nostri familiari. Ma vuoi che papà, mamma, nonno, nonna non si accorgano che per te loro sono un peso? Ma vuoi che i tuoi figli non lo capiscano? Che per te sono un peso? Dalla mattina alla sera non vedi l'ora. E ci sono delle battute che in fondo non sono così simpatiche. Come, ma quando ti sposi e te ne vai? Ma quando diventi maggiorenne? Oppure battutacce, figli verso i genitori, no? Io un giorno lo so io dove ti porto, dove ti accompagno. Ognuno di noi deve riflettere. La gioia di amare. Se non c'è gioia, non c'è amore. Se non c'è gioia, non c'è amore. Forse io penso di amare, mi illudo di amare, dico di amare, ma se non sono felice di fare quello che faccio per amore, non ho capito. C'è qualcosa che non torna. Ho letto che il Nuovo Testamento ci comanda non meno di 70 volte di gioire. I cristiani senza gioia hanno perso di vista la buona notizia del Vangelo, che Dio ci ha creati, che ci ama, che ci redime dai nostri peccati, che sta preparando per noi un posto di gloria inimmaginabile e che potremo godere per tutta l'eternità con il Signore. Quale amore traspare dalla mia vita? Quale amore traspare dal mio essere chi sono nella vita e nella società? Che amore traspare dal mio servizio a Dio? Chissà quante volte ho fatto io questo errore. Chissà quante volte l'ho sentito dire a miei colleghi pastori che mi elencavano o elencavano i loro incarichi, i loro servizi, le loro mansioni, le loro nomine, le loro responsabilità con una pesantezza. Tanto che io dicevo tra me e me, ma perché lo fai? Ma chi te lo fa fare? È tale peso per te? Ma lascia stare. Fai del bene a te stesso e agli altri. Quante volte, forse a livello familiare, forse al lavoro, forse per gli studi, forse anche per qualche responsabilità in chiesa. Io lo dico, lo penso, se quello che fai nella comunità, per la comunità, lo vivi come un peso, un macigno, lascia stare. Prenditi una pausa, perché la chiesa non ha bisogno delle tue espressioni di tristezza, il tuo appesantimento. La Chiesa non credo che abbia bisogno, ne avete bisogno? No? Se no mi imposto triste, malinconico, appesantito. Signore, aiutaci, aiutami, Signore, a capire, a ricordare che l'amore è gioia. Gesù con gioia è andato incontro alla croce per donarci la salvezza. Sì, Gesù ha sofferto, sì, Gesù ha gridato di dolore, ma Gesù è arrivato al Calvario, fino all'obiettivo finale, per la nostra redenzione, per il nostro riscatto, con gioia. Gesù chiedeva che la sua gioia fosse completa nella vita dei suoi discepoli. Come stai facendo il genitore? Come stai facendo il figlio, la figlia? Che parente sei? Che lavoratore sei? Che studentessa o studente sei? Che membro di chiesa sei? Che cittadino sei? Questa mattina Dio ci chiede di riflettere. Alla base di tutto ci deve essere l'amore. Alla base dell'amore c'è la gioia. Forse Dio questa mattina ti sta facendo riflettere, ma non perché tu molli, tu lasci quello che stai facendo o che vada via di casa o cose di questo tipo, o non ti iscrivi più, o non continui più al lavoro, negli studi. Forse non è questo quello che Dio ti sta chiedendo, ma forse Dio ti sta chiedendo di cambiare atteggiamento, prospettiva, sentimento. Messaggio numero uno di oggi: a volte dobbiamo avere il coraggio di scappare. Questo messaggio probabilmente è l'opposto del primo messaggio, forse riguarda altri. La gioia di amare, la gioia di continuare a fare quello che noi stiamo facendo. Forse stiamo facendo la cosa giusta nella maniera sbagliata. Forse stai facendo la cosa sbagliata, allora ti rimando al messaggio numero uno di oggi. Ma se tu sai di fare la cosa giusta, se tu sai che devi continuare a fare il tuo dovere, ma forse ti rendi conto che c'è tristezza, c'è appesantimento, c'è stanchezza. Se c'è stanchezza, dico a me stesso e a voi, rivediamo il nostro planning, la nostra organizzazione settimanale e giornaliera. Perché a volte facciamo molto di più di quello che è necessario. Se non hai la gioia, stamattina puoi rivolgerti a Dio e dirgli, come Davide in un salmo: Signore, restituiscimi la gioia della salvezza. Ci alziamo in piedi per pregare. Signore, Signore, siamo quello che siamo. Non vogliamo indossare una maschera, il carnevale non ci interessa. Signore, vogliamo essere persone autentiche, persone vere. Vogliamo essere persone che rispecchiano il tuo amore, Signore, la tua gioia. Signore, vogliamo un giorno la gioia di vedere i nostri figli che ti seguono, che ti amano. Vogliamo avere, Signore, la gioia di essere stati per loro un esempio. Signore, aiutaci ad essere motivo di gioia, di incoraggiamento per le persone care, per le persone che condividono con noi la giornata, il lavoro, la vita, l'impegno, gli studi. Signore, aiutaci a riflettere la gioia che viene da te, l'amore che tu ci hai insegnato. Padre, veniamo a te, non per meriti, ma per la tua grazia, per Gesù. Amen.